E abbiamo qui allora Matteo Sasso, ciao, ben trovato.
Ciao.
E allora, insomma, la Dolce Vita uscito per Bad Supreme e Mam Records, il tuo debutto discografico. Ma ti chiedo, come ti avvicini alla musica? Da bambino, qual è il tuo primo ricordo?
Ah, c'ho un ricordo molto chiaro di questo avvicinamento perché innanzitutto mia madre a 9 anni mi chiese se potessi suonare uno strumento e io dicevo c'ho un polpettone perché mi era scappato il cane, come dicevo
Sì.
Francesca. Comunque adesso l'ho recuperato e scusate, quindi l'affanno, ma quindi ho cominciato a suonare la chitarra classica a
Sì.
9 anni perché scelsi la chitarra perché ero sempre stato affascinato da cosiddetti ora, come si chiamano ora, basket, gli artisti di strada, insomma, che già dagli anni, penso, 60, 70, insomma, io li vedevo negli anni 80, che suonavano più che altro la chitarra per strada. Allora decisi di cominciare a fare delle lezioni di chitarra. Poi, in realtà, non essendo proprio uno studente modello, puoi immaginare, a 9 anni la chitarra classica, solfeggio, via dicendo, insomma, è stata un po' ostica. Però poi è stata la base da cui sono partito per cominciare a scrivere canzoni, insomma già la prima canzone la scrissi a 12 anni.
Ah, beh, e di cosa parlava?
La prima canzone era una storia d'amore, quindi bellissimo per forza, già ero innamorato a 12 anni di una bambina che faceva le medie con me, ma io ero proprio timidissimo, più timido della media. E allora decisi di intitolarla Gelsomina, perché anzi ecco questa bambina si chiama Francesca praticamente. Però la chiama Gelsomina perché c'ho paura che mi scopriva sia questa ragazza e tutti i miei amici. Allora ho pensato, un nome che non c'era nessuna, no? Così non rischiavo che.
Eh
E
sì,
così.
vabbè.
Magari un giorno la riproporrò riarrangiata.
Sì, è una cosa dolcissima, secondo me dovresti farlo.
Magari sì.
E qual è stato invece l'inizio di questo disco, la prima canzone completata?
Ma questo disco in realtà ho voluto mettere dentro questo primo disco autoprodotto e registrato in questi studi, nello studio Orvieto, uno studio Orvieto, Mami Records che hai citato. E, insomma, è un disco che raccoglie 5 canzoni che ho scritto nell'ultimo anno, insomma, prima di registrare l'album, però poi ho voluto mettere dentro delle canzoni, diciamo, mie più storiche che magari in questo momento sento ancora vive, più
Sì.
degli altri in un certo senso, e che magari ho scritto in passato. Quindi la prima canzone forse contenuta nell'album che ho scritto, se non sbaglio, dovrebbe essere Il Fabbro della Collina, che è la storia di un mio amico, un mio carissimo amico che vive nel posto dove sto abitando ora e che fa il fabbro, come dice la canzone, che
Sì.
mi aiutò anni fa a realizzare un sogno bellissimo, quello di poter viaggiare con una carrozza tirata da dei cavalli. Adesso sembra che dica una cavolata, ma l'ho fatto.
Ok, e poi noi abbiamo ascoltato adesso Je t'aime, che tu urli quasi a squarciagola e ti struggi il cuore per lei. Insomma, balla per sempre con me, dici. Come viene fuori questa canzone?
Ma questa canzone è una canzone che è dedicata alla stessa persona per cui ho scritto Stella, che è un'altra canzone che c'è nell'album. E se si legge in questa chiave, ecco, Stella è proprio la canzone che io per ridere quando la presento, dico la canzone dello zimbello, cioè dell'amante che poi non è corrisposto fondamentalmente. Questa era una storia impossibile. Quindi Stella, se senti il testo, proprio ti rendi conto che ecco, della condizione in cui può capitare a tutti di trovarsi a volte, no? Di non poter realizzare il proprio sogno d'amore. Jetem, essendo dedicata alla stessa persona, è un po' più ottimistica, ma in fondo c'è questo grido struggente perché già l'amante si rende conto di quanto questa storia comunque è impossibile, ma sogna di poterla vivere al di là di ogni difficoltà. E quindi balla per sempre con me nel caos della notte che è dentro di te, perché proprio c'è questo mistero, no? Che
Sì.
tua persona amata, agli occhi dell'amante, rappresenta comunque un grande mistero, perché non è corrisposto. Quindi non ha neanche la possibilità forse di conoscerla fino in fondo, ma è anche bello così, molte volte, no?
Certo. Ecco,
diventa un po' Don Chisciotte in queste situazioni.
Sì. Ecco, le canzoni di La Dolce Vita sono comunque spesso storie precise di persone. Come le costruisci e come componi le melodie?
Le canzoni a me vengono molte volte anche così da uno spunto magari di un libro, molte volte, o addirittura certe volte da una frase che mi colpisce o che mi viene in mente. E poi nella maggior parte delle canzoni, ecco, molte mie canzoni sono scritte in rima, certe volte, ecco, faccio un po' anche di dare, mi faccio guidare la mano anche dalle rime stesse, no? Che seguono un po' seguendo il filo conduttore dell'idea che mi è nata all'inizio, però poi prendono forma anche da sole. Quindi non c'è proprio un metodo. Più delle volte sì, mi viene prima il testo e poi automaticamente esce fuori una melodia che poi adesso, ecco, arrangio spesso con i componenti della band con cui sto portando in giro anche questo disco, che mi aiutano tanto, no, nella parte musicale, no, nel rendere più interessante la parte musicale.
Certo.
È un bel cambiamento anche da quando suono con una band, no, imparare a usare la band come prima usavo la chitarra per musicare le mie canzoni.
Ecco, cioè. Insomma, comunque poi anche c'è tanto amore per Fabrizio D'André in queste canzoni, è reale, lo apprezzi, spesso la tua voce è anche sulla sua linea vocale.
Fabrizio D'André sicuramente è stato uno dei cantanti che ho ascoltato di più nella mia vita, e sicuramente quando ero più piccolo, e quindi cioè, tutto il rispetto e l'ammirazione per uno dei più grandi poeti, secondo me, della nostra epoca. E sì, non lo so, sì, me lo dicono spesso questa cosa. Sicuramente si sente molto questo ascolto e questa stima che provo. Poi ho ascoltato sempre in quel periodo, nella prima giovinezza, ho ascoltato anche tanto, per esempio, Rino Gaetano, non so se si può sentire per certe cose. Il primo amore comunque è stato Francesco De Gregori, per quanto riguarda i cantautori.
Ecco.
Anzi, prima ancora, ad onore del vero, quando ero proprio bambino, Vasco Rossi, andai a sentire un suo concerto all'Euro, a Roma, al Palasport dell'Euro nel 1987, quando fu l'anno più o meno, no? Dove.
Ma cosa vuoi che sia una canzone? Cioè.
No, quello lì era. No, non così tanto, lì mi sa che non, forse non era neanche nato, appena nato, no? Era 87, era c'è chi dice no.
Ok. No, beh, forse era l'anno prima. E allora, insomma, poi c'era Stella, che hai nominato prima, cantata in dialetto per chiudere il disco, un modo commovente per rivelarsi innamorato e senza pretese. Come è venuta fuori?
Ma forse l'idea di cantare in romanesco non l'avevo mai fatto, che poi in fondo è la mia lingua del cuore, perché adesso sono anni che non vivo a Roma, ma comunque sono nato lì e l'accento penso che un po' si sente. E tanto mi è venuto in un periodo che ascoltavo delle canzoni di Mannarino, no? Che un po' mi risuonavano per questo suo modo di cantare anche spesso romanesco. E allora ho detto, no, scrivo anche una canzone in romano, che magari mi sento un più a mio agio, no? Con la mia lingua del cuore, un po' come quando Dante diceva che bisognava scrivere in volgare, no? Che era ormai la lingua del cuore, per esempio, non era più il latino. E, insomma, mi sembra una bella cosa, anche ultimamente ho sentito un cantatore siciliano, che canta in siciliano, ha fatto un bellissimo disco, adesso mi sfugge, Spardo si chiama il disco, Alessio Bondi, e lui pure fa questo canto della lingua del cuore, che è molto bello, insomma, è una lingua nella quale ci si sente particolarmente a proprio agio per esprimere i sentimenti più intimi.
Ecco, bene. Poi hai nominato anche prima, insomma, il Fabbro della Collina, che mi è piaciuto molto, e, insomma, questo fabbro che batte sul ferro per ore per smaltire il rancore contro il padrone. Come è venuta fuori, comunque?
Allora, questo amico qui è una persona più grande di me, adesso ha più di 60 anni, ed è una persona che ha vissuto, penso, per gran parte della sua vita nel bosco fondamentalmente, facendo il fabbro. Ed era una persona un po' così scontrosa, no?
Burbera.
Un po' burbero, sì, anche, no? Un po' sembra chiuso in se stesso, orso, come si dice. E niente, lui lavora lì come ogni uomo, giorno e notte, è un grandissimo lavoratore, lì nel bosco dove ha fatto la sua casa, lontana dal paese, che comunque a qualche chilometro, e è una persona che evidentemente non si sente a proprio agio con gli altri, figuriamoci con chi lo vuole comandare, no? Quindi poi spesso mi raccontò storie, diciamo, di scontri contro chi aveva tentato di inquadrarlo anche nel lavoro. Fondamentalmente è uno spirito libero, lo considero uno spirito libero, talmente libero però che non riesce a stare praticamente con nessuno, quindi ha bisogno di passare la maggior parte del suo tempo nel bosco a lavorare sul ferro. Ho una bellissima immagine di lui che mentre stava lavorando allo chassis di questo carrozzone in cui poi io viaggiai e lo attaccai, lo feci tirare da due cavalli, già in Italia facendo l'artista di strada. C'ho questa immagine di una sera che arrivai all'imbrunire e c'era lui che stava saldando lo chassis ed era immerso in questi colori turchesi, come dicono nella canzone, delle scintille della saldatrice, quindi mi sembra un'immagine molto romantica che lo rappresenta.
Bene, perfetto. Ecco, cosa ti ha aiutato in questi anni ad andare avanti per non perderti d'animo e continuare, insomma, il mestiere della musica? C'è qualcosa che ti ha aiutato ad andare avanti?
Ma forse ho fatto tante cose diverse tutti questi anni. Forse quello che mi ha aiutato è fino adesso non essermi confrontato mai, non so se è una fortuna, una sfortuna, un limite, una fortuna di essermi confrontato mai direttamente con il mercato commerciale della musica, che rischia, vabbè, o di rifiutarti o se no molte volte se ti accetta ti mastica e poi ti spira. Forse la fortuna sfortuna fino adesso è stata questa.
Sì.
Non mi sono confrontato con questo meccanismo, quindi ho sempre venuto viva la voglia di scrivere canzoni. Ecco, finché si scrive, secondo me la passione è viva.
Certo.
E allora ho sempre un po' scritto per me, per i miei amici, per suonare insieme. Poi certo, cantare e suonare di fronte a un pubblico cioè, è linfa vitale per un cantante, per un musicista, quindi c'è anche questo aspetto che, con il quale confrontarsi, e non sempre è facile, ecco, soprattutto se stai al di fuori di alcuni circuiti che però viceversa rischiano poi di macinarti, quindi mi considero fortunato anche per questo, per il momento. Poi ti saprò dire più avanti se mi riuscirai.
Benissimo, e allora, insomma, con chi condividi le esecuzioni di queste canzoni? Prima ci dicevi appunto del gruppo, se vuoi raccontarci un po' dei musicisti che ti accompagnano.
Guarda, questo disco, la produzione di questo disco è nata incontrando due ragazzi molto giovani che però già suonano benissimo, perché sono tanti anni che studiano, continuano a studiare, hanno un orecchio molto raffinato e fino, e si chiamano Gago Fantini ed Edoardo Fabretti, un batterista e un bassista, anzi viceversa, Gago Fantini un bassista e Edoardo Fabretti è il batterista. E quindi è nata un po' l'idea con loro di cominciare a arrangiare questi pezzi, e mano a mano abbiamo aggregato altre persone. Poi ho avuto la fortuna di incontrare un musicista bravissimo, si chiama Gabriele Tardiolo di Ficullo, un posto nella zona dove, vicino dove io abito, Gabriele Tardiolo detto Svedogno, non si capisce perché, ma questo è il suo nome d'arte, e è un chitarrista e un arrangiatore bravissimo, secondo me ha fatto un ottimo lavoro. E adesso tra l'altro stiamo collaborando per esempio anche con altri due musicisti, il tastierista Tommaso Dottarelli e un altro chitarrista Marco Massino. Siamo rimboccati le maniche e stiamo cominciando a lavorare al nuovo album che vorrei far uscire a fine anno o al massimo inizio 2018. queste canzoni sono già abbastanza pronte, per quanto mi riguarda c'è bisogno di arrangiarle per bene, ma per fine anno pensiamo di farcela.
Perfetto. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato vicino a Orvieto da Marco Cocchieri, che è un grandissimo sassofonista, ha suonato per anni con Paolo Belli, e a questo studio dove sono passati diversi artisti, e niente, abbiamo inciso da lui, si è occupato poi anche del mixaggio e del mastering.
E, ecco.
Sì, dimmi.
E ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Guarda, sinceramente questo primo disco è proprio andato liscio come l'olio, veramente. Anche io nel cantare nel cantare i testi mi sono sentito subito a mio agio con Marco, secondo me è una cosa importantissima sentirsi a proprio agio con il fonico che registra, perché altrimenti ti mette fretta, no? In altre esperienze insomma non sono riuscito a rilassarmi e a esprimermi al meglio, invece con Marco ecco, questa grande dose di metterti a proprio agio. E a volte facevamo anche buona la prima o al massimo due o tre take, e quindi è andato tutto liscio. Gli arrangiamenti, Gabriele è entrato subito nello spirito di quello che avevo scritto, e i ragazzi sono stati bravissimi a fare le loro parti. No. Anzi, adesso stiamo cercando di inserire in un nuovo disco dei suoni diversi, e immagino che ci avremo sicuramente più da penare rispetto alla Dolce Vita. Dolce Vita è stato proprio un prodotto spontaneo, anche perché diciamo veniva appunto anche da canzoni mie più vecchie, quindi
sì, come tutti i primi dischi era un'antologia, una specie di
antologia. Certo, sì, quindi era un percorso già più collaudato, e quando Gabriele Tardiolo ci si è messo a lavorare evidentemente è riuscito a cogliere subito questo filo conduttore e è riuscito a interpretarlo nei suoi arrangiamenti, quindi è stato un po' tutto facile. Sono un po' più preoccupato per il nuovo, ma è anche stimolante pensare di cambiare, no? Anche se è più faticoso. Il prossimo disco sarà sicuramente un disco molto hip hop, come minimo.
Ok. Ecco, dal vivo come lo presenterai? Con quante varianti?
Dal vivo adesso abbiamo suonato un 5 venerdì scorso in un bel locale, si chiama La Casa di M, in provincia di Viterbo. Quindi abbiamo già portato in giro in tutte le salse fino adesso, tanto è vero venerdì prossimo andremo in duo, forse era anche il batterista con delle percussioni, in un hotel di Roma, proprio sopra Termini, che è una terrazza bellissima dove si vede tutta Roma, San Pietro e via dicendo, e dove organizzano ogni settimana una serata a tema con relativo buffet. E andremo lì probabilmente con due chitarre, forse anche con un caon, quindi abbiamo altre volte siamo andati chitarra tastiere batteria, chitarra basso, chitarra e voce, insomma io sono per suonare, quando c'è pubblico sono gioioso di suonare le canzoni e di riceverle dal pubblico, insomma di condividere questa, di creare questa alchimia che appunto nasce quando degli ascoltatori si mettono a fruire della musica dei musicisti, viene fuori qualcosa di inaspettato sempre, anche quando ti ascoltano poco, quando poi comunque anche quando c'è casino, per esempio nel locale di venerdì scorso, che era un locale strapieno di persone, però poi c'è sempre stata a modo loro partecipazione, certo magari non poteva essere un ascolto attento, però noi abbiamo dato forte con la musica e ci siamo divertiti.
Beh. Ok, e hai delle date adesso per le prossime settimane?
Ecco, adesso suoneremo sicuramente il 24, venerdì 24, venerdì prossimo a Roma all'Independent Hotel, nella sua terrazza, come dicevo prima, poi suoneremo il 5 sempre a Roma al J-Jox, che sta in zona San Paolo, e poi sì, abbiamo altre date in programma qui nel Viterbese, poi sì, per marzo ed aprile, e sto cercando di lavorare alla programmazione per l'estate.
Ok, va bene. E allora per avere il disco cosa bisogna fare? Vuoi lasciare un
Allora,
riferimento?
per avere il disco la cosa migliore sarebbe seguirmi sulla mia pagina Facebook e vedere le date, così se le persone che lo vogliono sono vicine, possono raggiungere e acquistarlo direttamente da me, e altrimenti possono acquistarlo su iTunes.
Ok, ricordiamo allora, insomma, la dolce vita di Matteo Sacco. Io ti ringrazio, Matteo, è stato un piacere. E, insomma, buona passeggiata adesso e buona musica.
Grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Benissimo, allora alla prossima e spero di vederti presto dal vivo.
Grazie, ti aspetto. Un abbraccio a tutti.
Ciao, grazie.
Sta fuori città, ai piedi del bosco, nascosto tra il tufo, in un posto assai losco, vive dentro una grotta di un'epoca antica che l'Etrusco ha scavato con dura fatica. Batte sul ferro a colpi di braccia, ogni suono assordante gli corruccia la faccia, forgia il metallo a suo piacimento. Lo piega e lo schiaccia, producendo un lamento. Trasforma la noia e la consuetudine, plasmando la forma dell'abitudine, circondato soltanto dalla sua solitudine. Compone la musica col martello e l'incudine. Batte più forte, batte senza pietà. E poi l'eco raggiunge la gente in città, il ritmo incalzante che suona il martello è la musica antica di quel menestrello. Che lo riempie di forza, è una stretta di mano che sembra una morsa, si borbotta in città, che abbia perso i capelli, ma il suo capo è coperto da 100 cappelli. Nessuno conosce la sua intimità, perché è avvolto in un velo di ambiguità, e le donne che ha avuto sono state tante, non ne ha mai amato una, nemmeno un istante. Dal suo volto indurito non trapelano emozioni, affiora solo l'orgoglio di chi odia i padroni, il suo sguardo feroce è di chi ha combattuto, di chi ha forgiato coltelli di ferro battuto. Batte sul ferro, ci batte per ore, è il suo modo selvaggio di smaltire il rancore, ci batte di giorno e ci batte di notte, di tutta la gente, così se ne fotte. Lavora al tramonto fino a quando il fuoco non si sia spento, la forgia scintillante come in una favola lo avvolge di fumo formando una nuvola. Instancabilmente lavora e produce finché il crepuscolo ingoia la luce, rimangono soltanto i colori turchesi emanati dall'attrito dei suoi arnesi. Il popolo stesso lo porta ad esempio come una statuetta posta in un presepio. È questa l'immagine che suggerisce il mestiere di fabbro che lui custodisce. Battendo sul ferro, battendo più forte, scandisce il tempo fra la vita e la morte. Un colpo sul ferro, un altro all'incudine, è il suono assordante della sua inquietudine. Battere il ferro sin dalla mattina è la storia del fabbro che sta